fuori corso dello sferoide prolato, bentornati, scusate il college football, credo siamo arrivati alla puntata numero 18 ma non ne sono sicuro. Andrea Ghezzi ovviamente che vi parla questa sera, partiamo dagli assenti, non c'è con noi Guido Semplici ma c'è tutto il resto della ballotta, ovvero Oleg Bogdea.
Un saluto a tutti.
Pronto per partire?
Sì, prontissimo.
Poi alla fine lo diciamo. E Fabio Moras, un abbraccio Fabio.
Ciao Andrea, io sono qua invece, resterò qua.
Resterei qua, sì, tu tra l'altro devo dire ti stai sbattendo all'inverosimile, la penna più calda del college football, Fabio Moras, perlomeno per quanto riguarda la redazione di Addon Magazine, gli facciamo fare di tutto. E credo che domani, rispetto a quando registriamo, quindi oggi, quando state ascoltando il podcast, uscirà anche il suo recap sui primi, la prima settimana di Bowl. Prima però, Fabio, di darti la parola per dirci quanto è già accaduto, per raccontarci velocemente quanto è già successo, Oleg, mi dicevi appena prima di iniziare la registrazione che c'è un giocatore importante che si è dichiarato per il draft.
Sì, dopo il bowl giocato di Washington vinto contro Boise State, Jacob Eason si è dichiarato per il prossimo draft. Ricordiamo l'ex transfer di Georgia e dopo l'anno da junior che ha giocato a Washington si dichiara per il prossimo draft.
Impressioni su questa cosa?
Beh, secondo me è una cosa giusta perché ecco, vedendo un po' il roster di Washington anche per l'anno prossimo non penso che poteva fare molto di più. Secondo me il range d'uscita sarà più o meno secondo giorno, un terzo giro, secondo me secondo basso terzo giro potrebbe anche strapparlo. Ricordiamo che il talento c'è.
Sì, assolutamente. Fabio?
Sì, beh, diciamo che ha chiuso molto bene la sua carriera con l'ultimo, col bowl che ha giocato domenica. La stagione è andata così, sono anch'io abbastanza convinto della scelta, visto appunto che diciamo l'anno prossimo non avrebbe potuto fare tantissimo, probabilmente tanto di più a Washington, insomma. Cioè, giusto provare con.
Ok, giro, secondo te? Per me è un terzo, sto con Oleg. Terzo quarto giro.
Sì. Anche io terzo, più che secondo terzo, direi terzo quarto.
Sì. Anche se comunque è un giocatore che ha caratteristiche che al piano superiore possono interessare, e se dovesse finire nel contesto giusto, magari facendosi un paio di anni di esperienza, guardando dalla sideline, potrebbe anche diventare un buon mestierante. Torno subito da te Fabio, perché in 5 minuti, ma tu mi hai detto anche meno, volevo che mi raccontassi, che mi dicessi quello che c'è da sapere sulla prima settimana di Bowl. Detto che poi appunto ci sarà disponibile su Addol Magazine, addol.org, il tuo recap, e quindi insomma poi per chi vorrà approfondire ci sarà la possibilità appunto di leggere, però ecco, raccontaci quello che ci siamo persi eventualmente. Io mi sono perso tutto, ve lo dico subito. I bambini mi stanno asciugando. Ho visto credo più qualche azione su Twitter, non vado al di là di quello, però
visto il periodo è corretto anche così.
Sì, no, adesso spero da questa settimana di avere un pochino più di tempo, perché insomma la settimana di bowl, cioè la settimana, scusate, le due settimane di bowl sono sempre belle da seguire. Sono riuscito a vedere forse 3 azioni fino ad adesso, fate voi. Vabbè, comunque Fabio, aggiornami.
Allora partiamo dicendo che premettiamo che noi registriamo giovedì, quindi anche nel recap che uscirà domani non ci sono le partite che giocano il giovedì, cioè oggi, cioè Miami Louisiana Tech che sta giocando adesso in questo istante mentre noi registriamo, e Pittsburgh Eastern Michigan mi pare che giochi dopo.
Okay, di cui abbiamo però già dato i pronostici, quindi
abbiamo già sicuri. E allora, di quanto è successo in questa settimana, partiamo da Jacob Eason, visto che siamo partiti da lui, e quindi partiamo dai suoi Huskies che hanno demolito Boise State, anche, cioè, è stata una partita abbastanza dominata appunto da Washington, anche contro i pronostici, e diciamo la prestazione di Beckmeyer, che era quarterback abbastanza quotato di Boise State, è stata la prestazione più negativa, diciamo ciò che ha inciso abbastanza sulla sconfitta di Boise State. Due intercetti, veramente scarso anche il running game dei Broncos, e vittoria facile di Washington che ha superato 38-7 i Broncos. E invece per la partita più bella, quella che insomma per chi se l'è persa, per chi non l'ha vista, insomma
esatto, provo a indovinare, esatto. Bellissima, l'unica che ho vagamente intravisto.
Ecco, bellissima partita, quella merita un'occhiata. Non era pienissimo lo stadio, diciamo, nonostante Hawaii giocasse in casa, è stata veramente una bella partita, come sempre succede quando c'è Hawaii, che ha un attacco super esplosivo, una difesa che concede molto, ma che alla fine è riuscita a vincere anche grazie alla difesa, con un paio di stop veramente, uno clamoroso tra l'altro su quasi in end zone, che ha causato il fumble del quarterback di BYU, e che ha quindi non solo non ha portato il touchdown ai Cougars, ma anche perso palla, ha causato appunto il turnover. E partita conclusa 38-34 per i Rainbow Warriors, che quindi hanno vinto anche qua contro pronostico, quindi altro risultato a sorpresa. E tra gli altri bowl, tra i vari bowl, diciamo, bello è stato anche il Camellia Bowl tra Arkansas State e Florida International, vinto da Arkansas State qua abbastanza, cioè abbastanza, non dico scontato, però diciamo ci stava come pronostico la vittoria dei Red Wolves. Invece ci ha stupito un po' la vittoria, diciamo più che la vittoria, magari le dimensioni della vittoria nel Boca Raton Bowl di Florida Atlantic contro SMU, che sì. Ok, giocava in casa Florida Atlantic, però era ormai senza Lane Kiffin, come sappiamo. SMU arrivava da una stagione incredibile in cui era stata anche parecchio tempo nel ranking, anzi ha chiuso forse nel ranking anche, però sul 14 pari, l'ultimo minuto proprio del primo tempo, ci sono stati 14 punti non risposti veramente in un minuto e mezzo più o meno, con un intercetto lanciato da Shane Bouchel e un paio di big plays.
Impossibile, impossibile che abbia lanciato un intercetto, ma com'è possibile? Non l'ha mai fatto.
È successo anche quello, e lì ha aperto la porta. E poi Florida Atlantic ha vinto 52-28, e da segnalare che dopo questa grandissima vittoria l'offensive coordinator di FAU, Glenn Spencer, è stato ingaggiato da Jeff Scott, neo allenatore di University of South Florida, è stato ingaggiato come nuovo offensive coordinator dei Bulls, quindi USF diciamo cambia, rivoluziona tutto. E prende il offensive coordinator di FAU, che diciamo ha fatto discretamente in questa stagione.
Senti, ma UCF ha vinto? Sì, contro Marshall.
Sì, UCF ha vinto contro Marshall nel Gasparilla Bowl.
Grande Gasparilla, José Gaspar, uno di noi.
José Gaspar ha fatto tuonare il cannone del...
Esatto, detta così potrebbe essere, si potrebbe prestare a delle interpretazioni un po' particolari. Però va bene, andatevi a leggere.
Ha vinto 21-10, cioè 21-0 primo quarto, poi la partita sì. È filata liscia. L'ultima partita da menzionare è il Frisco Bowl, nel quale Kent State ha battuto Utah State 51-41.
Sì.
E la Utah State, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, di cui ha parlato Guido, che con Jordan Love, che si è dichiarato sì. Per il draft, ha deciso comunque di giocare il bowl, ha fatto una prestazione. E ha giocato anche bene, perché ha chiuso con 30 su 39 per 317 yard e 3 touchdown, nessun intercetto, però dall'altra parte c'è stato il quarterback dei Golden Flashes di Kent State, dal Dustin Crum, che ha chiuso con 21 su 37.
Come facevamo a non saperlo di Dustin Crum?
No, non lo sapevo neanch'io, però ho letto le cifre, sono impressionanti veramente. 21 su 26, 289 yard, 2 touchdown e 147 yard corse, e un touchdown su corsa, cioè veramente praticamente tutto l'attacco è suo, cioè tutti i numeri dell'attacco li ha fatti registrare lui.
Ok, beh, sì, avevi detto meno di 5 minuti, sei stato di parola. Vabbè, hai già giustamente detto tu che nel momento in cui noi stiamo registrando si stanno giocando e si giocheranno numero X di ball. Per l'esattezza c'è Miami Louisiana Tech, giusto?
Miami Louisiana Tech che sta giocando adesso,
e Eastern Michigan Pittsburgh, esatto.
E poi
sì. Domani, oggi per voi che ascoltate, Military Bowl, Pinstripe Bowl, Texas Bowl, Holiday Bowl e Cheez-It Bowl, di cui abbiamo già parlato settimana scorsa. Arriviamo invece, come insomma avevamo raccontato, no? Andiamo settimana per settimana, vi presentiamo un po' quello che vi aspetta dal 28 di dicembre in avanti fino al 2 di gennaio, e non possiamo, prima facciamo così, prima li citiamo tutti, poi parleremo in modo specifico delle partite più importanti. 28 dicembre, Camping World Bowl, si gioca a Orlando in Florida, tra Notre Dame e Iowa State, partita abbastanza interessante direi. Cotton Bowl, sempre il 20... ve la fa vedere, scusatemi, così ve lo diciamo, ABC, quindi ESPN, per chi è ESPN Player, tutto facile. Cotton Bowl Classic, Penn State contro Memphis, rispettivamente numero 10 e numero 17 del ranking. Si gioca al AT&T Stadium di Dallas e sarà sempre trasmessa da ESPN. E poi, ragazzi, il 28 è il giorno delle semifinali. Peach Bowl, numero 1 LSU contro numero 4 Oklahoma al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta alle 4 del pomeriggio, sempre in diretta su ESPN. E Fiesta Bowl, l'altra semifinale tra la numero 2 Ohio State e la numero 3 Clemson, si gioca al State Farm Stadium di Glendale in Arizona, 8 di sera, sempre su ESPN. 30 dicembre, quindi dopo la scorpacciata del sabato delle semifinali, ci prendiamo un sostanzialmente giorno di riposo, quello del 29, per arrivare al 30. First Responder Bowl, Western Kentucky contro Western Michigan. Si gioca al Gerald Ford Stadium di Dallas, Texas, partita che verrà trasmessa da ESPN. Music City Bowl, Louisville contro Mississippi State al Nissan Stadium di Nashville, che è quello dei Titans, giusto? Sì, è lui.
Esatto.
Alle 4 del pomeriggio, sempre su ESPN. Il Red Box Bowl, California contro Illinois, partita molto interessante che si gioca al Levi Stadium di Santa Clara, lo stadio di San Francisco 49ers, viene trasmessa da Fox e qua non la potete vedere a meno di non arrangiarvi. L'Orange Bowl invece, numero 9 Florida contro numero 24 Virginia, Hard Rock Stadium di Miami, alle 8 di sera, e viene invece questa trasmessa da ESPN. Arriviamo all'ultimo dell'anno, 31 dicembre. Beh, e qua, ragazzi, di partite ce ne sono una spracca. Se non avete niente da fare il 31 dicembre perché non vi siete organizzati o perché siete stufi di festeggiare il Capodanno, una buona soluzione sarebbe quella di sedersi sul divano e vedere circa 400 partite di football. Partiamo dal Bank Bowl, Kentucky contro Virginia Tech, anche questa piuttosto interessante. Si gioca al Bank of American Stadium, che è lo stadio dei Panthers, a Charlotte, North Carolina, e trasmessa da ESPN. Il Sun Bowl, Arizona State contro Florida State, al Sun Bowl di El Paso in Texas, e viene dato da CBS, quindi qua vi dovete arrangiare con gli streaming illegali. Liberty Bowl, Kansas State contro Navy, al Liberty Bowl Memorial Stadium di Memphis, Tennessee, partita che viene trasmessa da ESPN. Arizona Bowl, Georgia State contro Wyoming, all'Arizona Stadium di Tucson, Arizona. Questa scheda la devo scrivere io, domani lo farò. Sempre CBS, quindi sempre streaming illegali. Alamo Bowl, Utah contro Texas, oh, super partita. Ma giochiamo, cazzo, riusciamo a perdere anche l'ultima di campionato, porca puttana. Vabbè, niente, si gioca all'Alamo Dome di San Antonio, l'Alamo Dome che ha ospitato per un millennio i San Antonio Spurs, e in cui San Antonio Spurs ha vinto il loro primo titolo nel 99 contro i miei New York Knicks. 7:30 su ESPN, credo che sia ancora quello l'Alamo Dome, non l'abbiano cambiato, non l'abbiano abbattuto. Poi il primo, e quindi questo è il programma del 31. Poi se vi svegliate la mattina, ma neanche troppo presto perché il programma inizia all'una del pomeriggio, vi potete vedere il Citrus Bowl tra Alabama e Michigan, che questa direi che è una partita che vale la pena di essere guardata.
Partitone.
Sempre al Camping World Stadium, magari due parole su questa, diciamo, al Camping World Stadium di Orlando, Florida, lo stesso con cui abbiamo iniziato questa trafila, ABC, quindi ESPN. Outback Bowl, Auburn, Minnesota, anche questa una partita che va vista. Raymond James Stadium di Tampa, quindi lo stadio dei Buccaneers, sempre a luna del pomeriggio, quindi qua dovete decidere, se no doppio schermo. E poi arriviamo a quella che secondo me rimane sempre la partita, il bowl, scusatemi, più affascinante, che è il Rose Bowl. Quest'anno viene giocato tra Oregon e Wisconsin, anche qui insomma partita che si lascia parecchio guardare. Si gioca a Pasadena alle 5 del pomeriggio, quindi orario assolutamente umano, ESPN. E poi arriviamo allo Sugar Bowl, dove i Georgia Bulldogs affronteranno Baylor al Mercedes-Benz Superdome di New Orleans in Louisiana, 8:45, quindi anche qui direi che l'orario tutto sommato è piuttosto agile per noi che siamo al di qua dell'oceano. Benissimo, allora abbiamo fatto il nostro bel recap. I pronostici li facciamo di tutti come settimana scorsa. Questa puntata però insomma ci concentriamo soprattutto sulle semifinali. Prima però il Cotton Bowl Classic tra Memphis e Penn State, insomma è una partita piuttosto interessante, tra due squadre che hanno fatto bene, soprattutto Penn State ha disputato una stagione secondo me al di sopra delle aspettative. Oleg e Fabio, cosa vi aspettate?
Secondo me queste due squadre sono tra le due sorprese forse più eclatanti di quest'anno. Penn State forse secondo me ha fatto oltre di quello che si aspettavano dalla banda di Franklin, hanno fatto vedere un'ottima difesa, l'attacco con il giovane QB ha funzionato molto bene, poi come abbiamo detto nelle ultime puntate, un roster giovane che nei prossimi due anni potrà ancora dimostrare e crescere ancora. Invece Memphis ha fatto sì uno degli attacchi più prolifici, è vero che hanno perso il light coach che è andato a Florida State, comunque quest'anno forse sì, un anno memorabile anche per loro. Mi aspetto, ecco, la sfida tra i due secondo me sarà tra la buona difesa di Penn State contro l'attacco micidiale di Memphis.
Sì, mi trovo d'accordo Oleg su quest'ultima analisi. Sì, Memphis ha fatto una grandissima stagione, ha perso l'unica partita con Temple a Philadelphia, una partita un po' particolare, diciamo, che probabilmente non meritava neanche di perdere e quindi avrebbe potuto chiudere anche 13-0.
Sì, ma poi, scusami, diciamo, Fabio, se ti interrompo sempre te, ma poi Temple è veramente un bastone nel culo, cioè come squadra, anche se magari non ha chissà quanto talento, però è sempre difficile. Esatto.
Sì. Veramente sì, e in quella partita lì si è visto, anche perché hanno tenuto Memphis, adesso non mi ricordo bene il punteggio, però comunque l'hanno tenuta a basso punteggio, è stata una partita tutto sommato a basso punteggio e sono riusciti a vincere grazie a degli stop difensivi alla fine, anche, cioè, veramente molto fisici, diciamo. E Penn State, ha detto bene Oleg, è stata probabilmente la super sorpresa di quest'anno fino al... ma anche, cioè, tutto sommato la stagione è stata sorprendente.
Gli è dato la 4.
Perché, no, sì, esatto.
Poi li hanno ammazzati.
Li hanno sì, investiti di un certo... Sì, gli hanno dato probabilmente più peso di quello che meritavano e sono immediatamente caduti con Minnesota. Però dai, tutto sommato la stagione di Penn State è stata un successo, per quelle che erano le premesse. Mi ricordo che
Penn State che oggi ha cambiato anche l'offensive coordinator, hanno preso l'ex offensive coordinator di Minnesota.
L'ex offensive coordinator di Minnesota, ok. Vabbè, che casino, proprio per questa partita.
No, magari da quella
sì,
dopo non so.
No,
come
dai,
funziona.
Dai, è una battuta. Ragazzi, visto che poi i pronostici sono sempre lunghissimi, di queste che presentiamo, diamoli subito, che così non dobbiamo tornare più indietro. Oleg, prendi carta e penna, tanto io lo so già che ho fatto schifo.
Abbiamo fatto un po' tutti schifo.
strano, perché di solito sono solo io che faccio schifo.
No.
Però devo aver preso Hawaii contro BYU. Non vorrei dire una cazzata, se no maledetto il tipo che ha fatto fare il fumble al quarterback di BYU, cosa avrei preso il problema. Dipende, insomma, dipende se, chi ho preso cosa. Vabbè, dai, io dico Penn State.
Anch'io dico Penn State, perché secondo me è quella squadra un po' più completa, con la di difesa, comunque l'attacco gira, invece la... Memphis non gira l'attacco, la difesa non è proprio del livello di Penn State, ecco, dico anch'io Penn State.
Io invece dico Memphis, perché Memphis ha un grandissimo attacco e perché Penn State nelle ultime partite ha sofferto un po' gli attacchi così esplosivi, quindi non lo so perché, ma dico
perché
Memphis.
Sei uno snake, perché sei un nuovo snake, cioè non c'è nessun altro motivo. Buono, ragazzi, siamo subito, perché dobbiamo andare in ordine cronologico, siamo subito alle semifinali, che poi insomma sono un po' la cosa più importante di cui dobbiamo parlare questa sera. Peach Bowl, semifinale playoff, LSU contro Oklahoma. Io voglio subito sentire il parere di Oleg, perché secondo me, così metto subito in chiaro le cose, è molto meno scontata di quello che ci potremmo immaginare. Ovviamente LSU è la squadra favorita, ovviamente il mio pronostico andrà per i Tigers, anche perché avete visto Joe Burrow fare la gara contro quelli di Oklahoma Basket?
Fortissimo. Ecco, veramente, cioè, forte in qualsiasi sport.
Non so, questo ha un futuro anche da giocatore di basket. Se non l'avete visto, andate su Twitter, cercatelo. C'è stata una gara, si facevano tiro libero, tiro da tre tra giocatori di LSU e giocatori di Oklahoma. Barro ha partecipato, insomma, ha fatto praticamente ha segnato sempre. Vabbè, comunque, ovviamente, stavo dicendo, il mio pronostico sarà per LSU, però sarà una semifinale divertente. Perché comunque se c'è un coach che può cercare di mettere in difficoltà LSU, quello è Lincoln Riley, e credo che alla fine l'SU vincerà con, guarda, esagero anche, circa una decina di punti, dovrebbero esserci una decina di punti tra le due squadre, ma io non vedo una partita così scontata, cioè credo che l'SU riuscirà poi a imporsi durante il corso della partita perché è la squadra più forte, però non vedo una, non vedo uno squilibrio così netto come magari invece da qualche parte si legge.
Eh beh, comunque una semifinale, non, non sono arrivati per caso là, eh.
Beh, un po' Oklahoma, però sì, eh.
Un po' sì, è vero. No, nel senso, sì. Comunque comunque la numero 4, nel senso,
sì, no, ma era chiaro il tuo concetto, dai.
Le altre ha fatto più schifo,
però hai capito, siamo alle altre ha fatto più schifo, non Oklahoma, è stata vero, meglio delle altre, e questo, e questa è un po' la verità. Detto questo, ecco, ritorno al mio pensiero, dovrebbe essere, mi aspetto una semifinale equilibrata.
Sì, ecco, gli altri anni noi parlavamo tipo, cioè, sono 5-6 squadre papabili, quest'anno erano solo 3, la quarta scegliamo dal mazzo. Comunque sì, mi aspetto una partita ad alto punteggio, perché sono forse due di attacchi più forti. Come hai detto te, Lincoln Riley con Jalen Hurts, la coppia che dovrà tenere in partita Oklahoma. Sappiamo, no, che Hurts ne ha giocati con Alabama di partite importanti, dunque è lui quello il più esperto che dovrà tenere in gara Oklahoma. Comunque non vedo come Oklahoma potrà vincere questa gara. Per me LSU è più completa sia in attacco che in difesa. Per me sarà abbastanza facile, secondo me LSU.
Sì, anch'io non posso che dare il pronostico ai Tigers, anche se sono d'accordo con te, Andrea, sul fatto che se c'è un allenatore che veramente può mettere in difficoltà LSU è Lincoln Riley, e probabilmente comunque ci sarà per Oklahoma, ci sarà sicuramente bisogno di una prestazione incredibile, di Jalen Hurts, di CeeDee Lamb e di anche del running back probabilmente. Oh, che sarà,
vedi che sempre interrompere Fabio, perché c'è cose intelligenti. CeeDee Lamb fa sembrare le secondarie avversarie delle secondarie di gente imbarazzante che non ha mai giocato a football. Ha la capacità di far sembrare degli idioti tutti quelli che cercano di placcarlo. Credo sia la sua qualità migliore. Però, vabbè. Scusami, sì, no, Fabio, non riesco a farti finire un concetto. Sembra però, che ce l'ho con te.
Pur detta così, in questo modo, però alla fine sì, è corretto quello che dici. Cioè, anche se è strano da dirsi, però
cioè, sì, volevi dire una cosa tecnica, ma non è una cosa tecnica.
Esatto, però
non c'è una cosa tecnica, è una sensazione. Sembra che quelli che sembrano dei buoni difensori, che sono leader nei placcaggi e bla bla bla, quando giocano contro CeeDee Lamb diventano, scusatemi il termine, dei mongoloidi. Lui bravo, evidentemente, perché è chiaro che è una sua abilità.
Sì, comunque per quanto riguarda LSU, sì, ha un grandissimo attacco, nelle ultime due partite ha dimostrato di avere anche una buona difesa, che durante l'anno aveva avuto, diciamo, qualche calo, ovviamente nella partita con Alabama, che abbiamo visto tutti, ma anche nella partita con Ole Miss aveva concesso troppo. Invece nelle ultime due gare con Texas A&M e con Georgia ha concesso solo 17 punti, e quindi si è anche ripresa da quel punto.
Posso fare una domanda a tutti e due? Ci siete ancora? Scusate, me l'ho tolto un attimo.
Sì, sì, sì.
No, scusate. No, scusate, colpa mia, mi ero tolto un attimo le cuffie. Cosa deve fare la difesa? Dimmi.
No, non so se giocherà Edward Siler, stavo dicendo che
ha un dubbio,
che viene dal posto morale. Se non ci dovesse essere lui, perché ho detto che anche il suo backup, che è Tyrone Davis Price, anche lui arriva da un infortunio, quindi. Ci sarà un problema per al running back di LSU, che tutto sommato è vero Burrow, però diciamo è sempre stata un'alternativa di rilievo, di peso, il running back per LSU quest'anno, non hanno solo passato, e se non dovessero averlo, insomma, è un pericolo in meno per Oklahoma. Detto questo, però, sono abbastanza convinto con i pronostici che ho letto in giro, che danno LSU favorita di 14 punti, e penso che più o meno siamo, sì, su quella cifra lì.
Edwards Hilaire è quello che ha distrutto Alabama, così giusto per ricordare. Vi volevo fare una domanda sempre su questa partita prima di passare alla Fiesta Bowl e alla semifinale tra Ohio State e Clemson. Secondo voi cosa deve provare a fare la difesa di Oklahoma per mettere in difficoltà l'attacco di LSU? Perché alla fine è lì, al netto che Lincoln Riley riuscirà a far girare in qualche modo il suo attacco, è la difesa di Oklahoma che deve fare qualcosa. Io mi ricordo che quando ci fu LSU Alabama dissi che mi aspettavo una pressione esagerata da parte dei ragazzi di Saban per cercare di confondere l'idea Barro. Oklahoma cosa proverà a fare?
Oklahoma dovrà fare la partita della vita in difesa senza fare un minimo errore, perché abbiamo visto anche delle difese fortissime come Georgia e Alabama. Per esempio Georgia, che ho visto la partita del Self Championship, le ha provate tutte, ha mandato solo tre uomini in blitz, solo per giocare con quasi tutti in secondaria, ha provato a mandare 5-6 uomini a me mettere sotto pressione Barro e non ha funzionato. È molto dura battere questo attacco qua, metterlo in difficoltà, ecco. Poi diciamo che Oklahoma non ha proprio una difesa elite, l'abbiamo visto anche nel Big 12 Championship, no? Tanti errori, non dovrà concedere i big play che ha concesso all'ultima gara, ecco. La cosa importante, ecco, per non lasciare tempo all'attacco di LSU, saranno importanti i spezzoni di gara che giocherà l'attacco di Oklahoma. Dovrà durare il più possibile per tenere fuori dal gioco il Barrow e compagnia, secondo me.
Sì, su questa cosa, sull'ultima cosa sono d'accordissimo, anche perché abbiamo visto la difesa di LSU reggere benissimo per esempio con Alabama, e poi sul finale, quando era stata comunque sul campo per un elevato numero di minuti, andare in sofferenza contro l'attacco di Bama. E per quanto riguarda invece sì, cosa si può fare contro l'attacco di LSU, diciamo che il rimedio classico contro un quarterback così forte è sempre quello di cercare di andare a pressarlo, di farlo lanciare sotto pressione. Però quest'anno, cioè, Barrow sotto pressione ha reso quasi meglio che non con tutto il tempo del mondo, diciamo. Quindi sembra veramente difficile in questo momento trovare un rimedio, trovare una contromisura all'attacco dei Tigers, e non so come Oklahoma ce la possa fare. Contro Baylor nel Big 12 Championship ha fatto un'ottima gara difensiva e ha concesso quei due big plays alla fine, veramente incredibile, sanguinosi, e cosa che con LSU non ti puoi permettere. Se giochi con devi riuscire a mantenere, diciamo, la concentrazione, non puoi permetterti di fare errori, di regalare giocate così, anche perché oltre a Barro e oltre a forse Edwards Hilaire ci sono anche i tre ricevitori, che tutti sanno che ovviamente basta, soprattutto Chase, basta dargli la palla in mano, e se non lo copri, gli lasci i metri, quello arriva in end zone.
Fiesta Bowl, secondo me questa, ma secondo me, secondo tutti, dai, la semifinale è assolutamente non perdere, non che quella prima non si lasci guardare, però Ohio State Clemson potrebbe essere tranquillamente la finale nazionale, anche perché io credo che i Tigers siano un po' sottovalutati, invece sono, perché quest'anno comunque hanno magari incontrato qualche difficoltà che non ci si aspettava appunto dovessero affrontare, perché Trevor Lawrence non ha sempre giocato come nel suo anno da freshman. Però alla fine loro sono i campioni, è una squadra che non perde mai, e in una semifinale, seppur contro la fortissima Ohio State, non saprei dire se partono in svantaggio. Chiedo prima a voi e poi vi dico cosa ne penso io, anche se qualcosa l'avete già intuito. Stavolta invertiamo, dai, prima Fabio e poi Oleg. Quali sono le chiavi della partita, insomma, cosa devono guardare, su cosa devono puntare l'attenzione gli amici che ci ascoltano e gli amici soprattutto che guarderanno questa sfida?
Sì, intanto ti dico che i bookmakers di Las Vegas ti danno ragione, nel senso che danno Clemson favoriti di un punto e mezzo.
Perché voi rompete i coglioni, ma cioè qua, se qualcuno che comunque capisce qualcosa sono io. Va bene, andiamo.
Esatto, comunque per far capire che favorita di un punto e mezzo vuol dire che sì, la partita è davvero, 50-50. Davvero in bilico, esatto, 50-50. Sarà indubbiamente la partita di quelle di sabato. Tra le due, poteva essere una finale nazionale se Ohio State non avesse dormito, diciamo, il primo tempo con Wisconsin, che gli è costata la prima posizione del ranking. Beh, le chiavi della partita, diciamo che Ohio State quest'anno è stata strepitosa in difesa, strepitosa in attacco, strepitosa un po' ovunque, però diciamo il dato che più colpisce sono le meno di 100 yard concesse a gara su corsa dalla difesa, quindi Clemson che comunque ha in Travis Etienne un running back da oltre 1500 yard mi pare in questa stagione, e non so quanto riuscirà a correre contro questa difesa. Justin Fields sappiamo di lui, sappiamo dei ricevitori sia da una parte che dall'altra, sarà una partita da vedere. Adesso io non so esattamente quali potranno essere le chiavi. Clemson, diciamo, ci sono stati tre incontri, gli ultimi due incontri li ha vinti Clemson, diciamo così, quindi magari Ohio State gli ultimi tre, tutti e tre li ha vinti Clemson, 3-0, sono i tre precedenti incontri, ok, uno risale al 78, gli altri due invece sono più recenti, sono l'Orange Bowl del 2014 e il Fiesta Bowl del 2016, non lo so, questo è veramente in bilico.
Non ce lo devi dare.
Lo so, ma dico Ohio State, dai, perché non lo so, dai, dico Ohio State senza dare un perché.
Beh, ma qua se è una o l'altra, cioè nel senso non è che dici una cavolata, perché è veramente una partita che si giocherà proprio sui dettagli, su una yard guadagnata o meno, ecco, secondo me. Sì, secondo me questa qua sarà proprio la partita, tra tutti questi ball che abbiamo visto, questa qua sarà imperdibile proprio da vedere, perché ci saranno due squadre praticamente stellari, entrambi, se guardiamo i vari roster, sia in attacco che in difesa, ci sono dei nomi fortissimi. La di differenza, ecco, la farà, ecco, per esempio per Ohio State non dovrà concedere un tempo, no, come ha concesso un tempo a Wisconsin nel Big Ten Championship, perché una squadra come Clemson la chiude subito, ecco. Sarà molto importante, sì, quello che farà Justin Fields, perché è lui che ha tirato l'attacco insieme a DK Dobbins, l'attacco di Babacais in difesa. L'altro scontro, come sarà, ecco, l'online di Clemson, che quest'anno non è stata proprio il massimo, come difenderà su Chase Young e Malik Harrison, i due pass rusher. Poi vabbè, c'hanno anche la di difesa di Babacais fu fortissimo. Invece Clemson quest'anno, ecco, ha giocato un po', ma senza i riflettori puntati su di loro. È vero che hanno avuto la schedule un po' più facile, tutti, abbiamo già parlato tante volte, comunque ricordiamo l'anno scorso, i playoff di Clemson l'anno scorso, che hanno battuto tutto e tutti, poi ma magari ha fatto qualche errore quest'anno Lawrence, ma comunque resta un QB fenomenale, ha anche un trio di wide receiver, l'anno scorso ricordiamo Justin Ross e T. Higgins, poi c'è anche Travis Etienne che è un ottimo giocatore. In difesa sarà, sì, anche qua sarà molto importante non concedere big plays a Fields, qua dove dovrà essere bravo Isaiah Simmons, che anche lui quest'anno sarà un altro primo giro. Sì, secondo me così sì, finirà di un field goal o anche meno, secondo me, come differenza. Ma io dico,
chi lo mette sto field goal?
Io dico Clemson, l'esperienza di Clemson pagherà, secondo me.
Per me le chiavi sono Trevor Lawrence, da una parte, cioè se lui gioca la sua partita, però io stesso sarà davvero difficile contenere l'attacco di Clemson, nonostante Chase Young, che è un fenomeno. Dall'altra parte le corse di Dobbins, il segreto di Pulcinella della stagione dei Buckeyes, offensivamente parlando, è stata la capacità quest'anno di Dobbins di diventare il running back di cui già si parlava nel suo anno da freshman. Una quantità di yard spropositate, un ragazzo imprendibile, tra l'altro se non sbaglio è un ragazzo newyorkese, vado a memoria, avevo letto due anni fa un pezzo su di lui, adesso poi vado a cercare perché magari vi ho detto una cagata, e ecco, se lui riesce a fare la sua partita, allora però Ohio State ci sono buone possibilità, perché è vero che magari la difesa di Clemson non è la difesa di Clemson degli ultimi anni, anche perché ha perso tutta la linea per l'NFL l'anno scorso, quindi però la velocità sideline su sideline della difesa dei Tigers è impressionante. In generale comunque sono sempre riusciti a contenere bene tutti gli attacchi avversari, al netto di quali fossero le caratteristiche appunto degli attacchi che andavano ad affrontare. E vince Clemson, il field goal lo mette Clemson secondo me alla fine. Però Ohio State, troppa poca esperienza per Justin Fields, che potrebbe pagare un po' la pressione di questa semifinale, anche se, va detto, lo dissi uguale, dissi la stessa cosa l'anno scorso di Trevor Lawrence e sapete tutti come è andata a finire.
Va bene. Di Kidomis è texano.
No, quindi vedi che ho detto una cazzata. Ma perché c'entra lui? No, ma devo. Adesso devo scoprire perché Dobbins e New York c'entrano qualcosa. Vabbè, niente. Sono abbastanza sicuro che New York c'entri qualcosa con lui. Però chissà dove l'avevo letto soprattutto. Vabbè, comunque è texano, niente, quindi lasciamolo in Texas. E New York la vedo io il 21 di marzo, quando vado a vedere Knicks contro Golden State Warriors. Che vitaccia, ragazzi, quanti aerei, quanti spostamenti. Vabbè. Saltiamo a pie pari il 30 dicembre, saltiamo a pie pari anche il 31 e arriviamo direttamente all'1, perché dai, due parole su Alabama, Michigan e Auburn, Minnesota le diciamo. Vabbè, Alabama numero 13 ha chiuso, Alabama, non 12, io ho un foglio su scritto 13, vabbè, comunque Alabama, Michigan, voglio subito il pronostico di Oleg. Ce la farà Arbo a vincere finalmente una partita importante?
Dipende come la giocherà Alabama. Se giocherà con la testa per vincerla o giocherà come un ball di seconda scelta, perché non sono andati ai playoff. Secondo me Saban proverà anche dei giovani, delle seconde linee, ma secondo me batterà lo stesso Arbo.
Ok.
Sì, sono abbastanza convinto anche di questo, cioè sarà una bella partita perché Alabama probabilmente la sottovaluterà un po', cioè secondo me a pieno regime entrambe le squadre, Alabama è superiore a Michigan, anche abbastanza superiore rispetto a Michigan, però visto che Alabama probabilmente lascerà fuori qualcuno e che proverà qualcosa di diverso per il prossimo anno, la partita sarà bella, però vincerà comunque la squadra di Nick Saban.
Ok, Auburn Minnesota, io devo dire sì Alabama, vabbè, ho capito, ma di che cosa stiamo parlando, ma vuoi che Arbor riesca a battere Alabama? Non ci credo neanche se lo vedo. Per questo vincerà, dopo che ho detto questa cosa, sappiatelo tutti, se avete un centinaio di euro da scommettere, da buttare via, eccoli lì. Pronti tutti su Michigan. Auburn Minnesota, partita che secondo me Bonix porterà a casa per i suoi Tigers.
Sì, dico anch'io Auburn, secondo me sono un po' una squadra un po' più esperta, un po' più completa anche. Poi è una squadra della SEC, dunque sono più forti.
Ecco, vabbè, adesso questi assiomi incredibili. Va bene.
Però dai, sono quasi sempre giusti, cioè sono un po' riduttivi, però questi assiomi, dico.
Sì, avevo capito.
Anch'io sto con Auburn, perché ha chiuso la stagione in crescendo, ha chiuso una stagione comunque, Auburn ha chiuso una stagione diciamo discreta, alla fine ha chiuso 10-2, 10-3, adesso non mi ricordo, e, no, 9-3 forse, vabbè non mi ricordo, comunque aveva avuto un calendario davvero davvero complicato, cioè probabilmente il calendario più complicato dell'intera FBS, cioè ha trovato Oregon, Texas A&M, Florida, LSU, Georgia e Alabama, e penso che nessun altro abbia giocato tutte queste grandi partite durante l'anno, e tutto sommato poteva far meglio, ma poteva anche veramente essere una debacle quest'anno per la squadra dell'Alabama. E, vincerà perché è più forte in difesa,
perché i Warriors sono più forti, punto. Sì, comunque Dobbins, ragazzi, con New York non c'entra un cazzo, ha giocato alla Grange High School, alla Grange Texas, 5.000 yard, 75.842 touchdown, e non so dove cazzo l'ho letto questa roba qua, vabbè, ma sono convinto da anni che lui provenga da quelle zone. Cioè, no, probabilmente lo avrò anche già detto. Cosa?
è cascato il mondo.
No, 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 figurati, frega niente. No, mi ha sempre, sempre stupito la provenienza. No,
come mai non l'hanno preso i Longhorns allora?
esatto,
ma Longhorns, no, quelli forti non li prendono mai.
Ma infatti, lasciamo andare a Ohio State. Se ce ne fregano, abbiamo nessuno. Vabbè, dai, fate poco gli spiritosi, che vinceremo la nostra partita contro Utah, l'Alamo Bowl, l'importantissimo Alamo Bowl. Andremo lì, ci rifaremo lì e vinceremo, che saremo campioni nazionali. Rose Bowl Game, una partita di cui troverete la scheda come tutti i bowl su Adol, scritta da me, però in questo caso quindi cazzi vostri. Vabbè, niente, è inutile dirvi che io a questo bowl sono legato in particolar modo per la vittoria di Texas contro la USC di Pete Carroll. Spiace sempre veder perdere Pete Carroll, ragazzi, a qualsiasi livello, davvero è una tristezza, mi piange il cuore tutte le volte che i Seahawks perdono una partita in NFL. Come no, quest'anno si gioca tra Oregon e Wisconsin, due squadre che soprattutto lato Oregon ci hanno un po' deluso, perché speravamo di vederli su altri palcoscenici. Non che il Rose Bowl sia un brutto posto per chiudere la stagione, però ecco, insomma, magari Oregon ci sarebbe piaciuta vederla in gioco fino alla fine per quel quarto seed che poi è andato a Oklahoma. Niente, ha perso una partita che non doveva perdere, a nulla è valso la vittoria su Utah nel Pac-12 Championship, nel senso è valsa la vittoria della conference, e questo comunque per i Ducks rimane un risultato ottimo. Però insomma, avendo perso prima contro Arizona State, loro sono Arizona,
sì,
Arizona State,
sì,
no,
allora sì, Arizona State,
sì, perché era Arizona, sì, era Utah, sì, no, ma perché era Utah contro Arizona e loro contro Arizona, sì, State, sì, era, sì, quella, sì, weekly. Niente, si vanno a giocare comunque a Rose Bowl, che rimane sempre un premio di consolazione di tutto rispetto. D'altra parte invece Wisconsin, che ha avuto il merito di mettere in difficoltà nel championship, nel Big Ten Championship, come ha ricordato prima già Fabio, Ohio State, però gli è mancato quel qualcosa, come gli è mancato un po' durante tutta la stagione, diciamolo tranquillamente, anche se era riuscita parzialmente a rimettersi in gioco con la vittoria su Minnesota, che appunto gli aveva garantito titolo divisionale e la possibilità di sfidare i Buckeyes nella finale di conference. Oregon, vorrei che Jonathan Taylor facesse 200.847 yard, però secondo me questa partita, ragazzi, la vince Oregon, che mi sembra la squadra più completa. E tra l'altro, lo ripeto dall'inizio dell'anno, occhio Oregon nei prossimi anni, perché è una squadra giovane che ha ammassato un sacco di talento. Raccontava Oleg Oleg o Guido, non mi ricordo chi, sì, dei, sì, due, settimana, yeah, scorsa, che ne arriva dell'altro, soprattutto a livello difensivo. Non so onestamente come sono messi per i prossimi anni in attacco, però Oregon è una squadra che può spostare parecchio, può muovere parecchio nei prossimi 2-3 anni di college football.
Sì, dico anche Oregon, secondo me sono un po' complessivamente più completi.
Sì.
Wisconsin ha fatto la stagione che l'ottima stagione che si aspettava, hanno messo anche in parecchio in difficoltà Ohio State, comunque sì, dico anch'io Oregon.
Sì, anche dico Oregon, perché sono la squadra più completa, e come dicevi giustamente tu, occhio l'anno prossimo ad Oregon, che è vero che perde Herbert e adesso non so chi sarà il quarterback dell'anno prossimo, però la difesa, che è una grandissima difesa, resta praticamente intatta, perché perderanno Troy o Travis Dye, adesso non mi ricordo quale dei due.
Dai, sì.
Sì, dai, non mi ricordo se Troy o Travis, uno è il linebacker e uno è il running back, comunque perdono il linebacker, invece il running back resta.
Sì.
E i tre running back, che sono un trio di running back che ha lavorato molto bene quest'anno, resteranno tutti e tre. Anche l'attacco più o meno perdono qualcosa nella linea, perdono un paio di uomini di linea, ma l'attacco, a parte appunto il quarterback e un paio di uomini di linea, per il resto torna quasi completamente. La difesa abbiamo detto, e quindi occhio l'anno prossimo ad Oregon. Ovviamente dipenderà dal quarterback, dipenderà da tante cose, però sicuramente è una di quelle squadre che diciamo partono con un po' di attenzione addosso. Sì, Wisconsin, abbiamo detto, è stato un po' un'incompleta quest'anno, e peccato perché Jonathan Taylor ha fatto comunque un anno strepitoso, gli è mancato qualcosa nel passing game, qualcosa in difesa, qualcosa dal punto di vista del carattere o della concentrazione, e come si è visto anche nell'ultima partita che hanno giocato, perché tutto sommato avanti così bene, poi insomma è vero che Ohio State è uscita, che è vero che Ohio State è più forte, però nel secondo tempo proprio non hanno fatto più nulla offensivamente, e quindi comunque vincerà Oregon perché è più completa come squadra.
Ritmo, perché siamo già a 44 minuti di puntata, non so come questo sia possibile. Sugar Bowl, Georgia contro Baylor. Baylor insieme a Memphis, a Penn State, una delle super sorprese della stagione ad altissimo livello, perché insomma Baylor ha chiuso al numero 7 del ranking e ha veramente accarezzato il sogno dei college football playoff. Io però credo che Georgia debba vincere questa partita per chiudere bene una stagione che avrebbe potuto regalargli qualcosa di più, ma che tutto sommato ha rispecchiato il vero valore dei Bulldogs, forti ma non appartenenti all'elite, e per elite intendiamo le prime quattro posizioni del ranking nazionale.
Sì, anche io dico Georgia, perché secondo me, ecco, tra i big che andranno al draft di Georgia non giocherà solo Andrew Thomas, left tackle. Swift dovrebbe giocare, Fromm gioca, che poi aspettiamo la sua decisione sul prossimo anno. Comunque sì, sono più completi, anche se la squadra di Matt Rhule è tanta cosa. Poi occhio a Matt Rhule, perché tanti rumors lo danno l'anno prossimo come head coach in NFL, in tanti team. È molto apprezzato, diciamo, dai vari esperti.
Sì, ha fatto un grandissimo lavoro Matt Rhule, però vincerà Georgia, perché appunto, come ha detto Oleg, praticamente giocheranno tutti, giustamente, anche perché è uno Sugar Bowl, ma non sottovaluteranno l'impegno, e quindi vinceranno i Bulldogs, che sono più forti, dai, in genere, diciamo, e in totale sono più forti nel roster.
Andiamo con i pronostici delle partite che ci mancano. Ritorniamo il 28 dicembre, andiamo al Camping World Bowl, Notre Dame contro Iowa State. Sai che voglio dare per una volta ragione a Fabio? Iowa State.
Iowa State anch'io, dai.
No. Vabbè, allora cos'è? No,
devi dire Notre Dame. Uno di noi dica Notre Dame, vi prego.
Tu, Andre, hai messo Iowa State solo perché non puoi vedere Ian Book, no?
E comunque, ragazzi, Ian Book correva per l'Heisman quest'anno. Sti cazzo.
Ovviamente dico anch'io Iowa State, dai, che chiuderanno bene questa stagione.
Ok, allora fatemi scorrere il calendario. Arriviamo al 30 dicembre. Western Kentucky, Western Michigan. Che ne so. I Western Michigan sono i Broncos? Sì, Broncos.
Sì. Io vado con Western Michigan. Western Michigan sono più forti, sì.
E anch'io Western Michigan.
Music City Bowl, Louisville contro Mississippi State. Mississippi State.
Sì, anch'io dico Bulldogs.
Visto che l'assioma dice che Sex sono più forti, anch'io.
Red Box Ball, Cal contro Illinois.
Io dico Cal.
E io dico Illinois.
Orange Ball, Florida contro Virginia. Non posso che dire Virginia.
Florida.
Tocca dire anche a me Florida.
Ma qua vuoi ho capito, ma Bryce Perkins, ragazzi, cioè ci sono delle certezze nel college football, e Bryce Perkins è uno di quelli. Kentucky contro Virginia Tech, io qua vado al Belk Bowl, Virginia Tech.
Sai che dico anch'io Virginia Tech?
Volevo dire anch'io, dico lo stesso, dai, dico Virginia Tech.
Fantastico. Sun Bowl, Arizona State contro Florida State. Come Florida State?
Sono arrivati a un...
Ma non ci posso credere. Ma no, Arizona State. Assolutamente. Cioè, di cosa stiamo parlando? C'è Deion Sanders a allenare Florida State? No, e allora Arizona State.
Sì, dico anch'io Arizona State.
Scopro oggi che Florida State è un bowl. Vabbè, ragazzi,
è sicuro.
Pronosticare Florida State, diciamo, sarebbe un po' folle.
Perché no, dillo.
Ah, dai, no, è impossibile, dai. Arizona State
è impossibile, è dopo questa, ragazzi.
La vince facile.
Ma proprio 40-0.
Liberty, loro non bevono, sai com'è la storia.
Ma non c'è più il disidratato. Il disidratatore. Vabbè. Fatemi ridere. Liberty Bowl, Kansas State contro Navy. Beh, Kansas State. Non ci penso neanche a dire Navy. Manco morto.
Sì, Kansas State anch'io.
Sì, anch'io Kansas State.
Ok. Georgia, Arizona Bowl, Georgia State, Wyoming.
Georgia State.
Wyoming.
Beh, bravo, mi piace Oleg, Georgia State, bravo. Alamo Bowl, beh, cosa c'è da dire? Texas. Vi devo dire anche contro chi gioca? Utah.
Allora dico Utah,
Facile. facile. Sì,
e io invece dico Texas.
Ma perché... no, basta, abbiamo già perso. dovete andarmi contro, maledetto. Va bene, Citrus Bowl l'abbiamo detto, Outback Bowl l'abbiamo detto, Rose Bowl, già fatto? Già fatto. Oh, che velocità. Non sembravano così tanti. Vabbè, niente, sì, perché gli altri li abbiamo già chiacchierato. E quindi, ragazzi, avevo detto mezz'ora, andiamo a vedere, 50 minuti e 46 secondi. Fantastico. Come al solito riusciamo a stare nei tempi. È per questo che questo io vi voglio bene e amo questo podcast. Allora, salutiamo chi non c'è, Guido Semplici, che spero tornerà per la prossima puntata. Ci ritrovate venerdì prossimo, come alla mattina, come tutti i venerdì, podcast, scusate, il College Football di Adult Magazine, che trovate però sulla piattaforma dei Cutting Edge. E ringrazio invece i presenti, soprattutto i presenti che mi hanno dato man forte, che hanno avuto anche la pazienza questa sera di aspettarmi, perché stavo facendo due cose con mio figlio e non potevo piantarlo lì. Oleg Bogdea, prossimo alla partenza per Chicago, lo dico io a questo tuo,
sì, questo sì,
se ne
sì,
va
sì.
Due anni a Chicago, Encarnación ai White Sox,
Sì, no, sì, ho visto, un anno di contratto, sì, sì.
Te lo dico, quindi puoi andare a vedere anche lui giocare. E Oleg, io sicuramente ti sentiremo la prossima puntata, ti saluteremo, sì, sì. Nel modo migliore, la speranza è quella però di riuscire comunque a continuare a sentire la tua voce nel nostro podcast, sì, sì, anche la prossima, sì, stagione. Un abbraccio.
Certo, mi fa un piacere, vi saluto tutti e buoni playoff, due partite bellissime. E diamo un aggiornamento, Louisiana Tech batte 7-0 all'intervallo Miami.
È partitone, cazzo. Infatti adesso volevo proprio guardarlo e mi hai fatto passare la voglia.
Per salutare Guido nel migliore
sì, sì,
Guido. Povero Guido.
ma Guido secondo me comunque sta esultando, perché ho letto che Daninos probabilmente lascerà Miami, l'amatissimo, sì, sì, sì. Daninos, offensive coordinator di Miami, probabilmente se ne andrà dopo questo bowl.
Vi vorrei
visto
ricordare
che contro Louisiana Tech, è probabile che andrà vinto.
Vi vorrei ricordare che Guido Semplici disse: ah, quest'anno 10-2 i Canes. Va bene, ma poi diciamo, no, sì, no, perché se io sono entusiasta su Texas, andate a sentire cosa ha detto lui all'inizio dell'anno. Nice, scherzo, ovviamente, grande Guido. Un abbraccio a Fabio. Tu invece non ti trasferisci a Chicago, quindi siamo sicuri di averti sia per le prossime puntate che per la prossima stagione.
Sì, resto io per ora almeno. Resterò. Un saluto, okay, a tutti.
Perfetto, un ringraziamento anche agli ascoltatori. Qualcuno mi ha scritto anche in privato questa settimana chiedendoci se avremmo fatto qualcosa per le semifinali nazionali. Sì, gli ho risposto: sì, guardarle. Sicuramente le guarderemo. No, non facciamo dirette di nessun genere, anche perché non hanno senso. In questo caso, noi vi invitiamo a guardare le partite, poi eventualmente a sentire cosa ne pensiamo e a scriverci e a dirci cosa ne pensate voi. Insomma, così ci può essere anche uno scambio di opinioni che non sia necessariamente all'interno del podcast, ma anche sui social. Io, Oleg, ma anche Fabio, siamo abbastanza attivi sia su Twitter che su Facebook, quindi se avete qualche cosa scrivetecela tranquillamente lì, noi chiacchieriamo volentieri con tutti. Per la 18ª puntata di Scusate il College Football è tutto, un saluto anche da Andrea Ghezzi, buon Natale, che è appena passato, ve li avevamo già fatti la settimana scorsa, ve li rinnoviamo, ma soprattutto buon anno, ciao!